Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
E si registra un fine settimana di svolte, a giudicare dall'ampio spazio dei quotidiani di stamattina. Per esempio la svolta definitiva della Lega, Padani addio, ora il partito personale di Salvini non parla più al nord ma alla destra antisistema. Come definirlo, abbastanza abbacchiato Bossi compare anche qui, dice: resto, questa è casa mia ma non mi ci riconosco più. E un'altra svolta è quella francescana di Grillo, che però scatena stamattina su vari quotidiani. Qui sono su Repubblica, ma anche altri discutono: è francescano Grillo? Il Vaticano dice: Grillo non può dirsi francescano. Il segretario di Stato Parolin gela il leader dei 5 Stelle: non ha l'esclusiva, ma è giusta l'attenzione alla povertà. E poi Pietro Messa, preside della Scuola di Studi Francescani dell'Università Antoniarum, dice: il santo è di tutti, ma in troppi lo strumentalizzano. E dalla Santa Sede l'altolà la tentazione di salire sul carro del populismo. Ma poi altro evento epocale è così la scissione animalista, cioè la fondazione di un nuovo partito che spacca a destra come a sinistra. Al movimento della Brambilla l'adesione di sigle storiche e gli ambientalisti, poi quali? Comunque alcuni ambientalisti dicono: ci siamo fatti sfilare un tema nostro, porca paletta. E Repubblica va a intervistare due personaggi di spicco sull'argomento. Ripa Di Meana, che compare nel suo nuovo look Zodiac, dice: sono pronta a votarlo, sono meglio dei grillini. E poi lo scrittore Pennacchi dice: il tema è serio, cioè quello della difesa degli animali, ma agli operai chi ci pensa più? Cioè, in qualche modo in questo titolo sembra che gli operai siano una specie indifesa o comunque bisognosa di coccole e attenzioni. Ma andiamo con ordine. Ripa Di Meana dice: in verità sono un po' sorpresa, anche dispiaciuta di non essere stata interpellata da Michela Brambilla, quindi si lamenta. Poi più avanti dice: Berlusconi ha avuto una buonissima idea a cavalcare questo tema, sollecitato anche dalla sua compagna Francesca Pascale. Credo che però il suo amore per gli animali sia sincero. L'ho visto personalmente in azione con Dudù e mi è parso autenticamente trasportato da quel cagnolino meraviglioso. E in un altro punto però smentisce di essere vegetariana. Dice: no, non sono vegetariana perché per la mia salute non posso privarmi di, è nell'elenco, carne, pesce, uova, immagino anche dolce, caffè e ammazza caffè. Pennacchi dice: un partito degli animali in sé per sé non serve a un cazzo. Io è scritto così: io sono classe operaia e voto il PD, che giustamente è il partito della classe operaia. Allo scrittore Antonio Pennacchi non importa niente del movimento animalista di Forza Italia, e lo vanno a intervistare su questo. Beh, comunque c'ha una bella verve, dice: a chi serve un partito così? Allora facciamo pure il partito della Bellucci, perché è bella e piace agli italiani. Questo è veramente un punto di vista profondo e sconvolgente. Dice, riguardo all'essere animalista: guardi, io non sono nemmeno vegetariano, il mio piatto preferito sono le salsicce con i fagioli in umido, però le dico che se c'è scintilla divina non può non esserci anche negli animali. Ho avuto cani e gatti e l'ho percepito, su questo non ci piove. Speriamo che non li abbia fatti con i fagioli in umido. Comunque passiamo ad argomenti ben più gravi. La visita di Trump a casa dei padrini dell'ISIS. Per l'occasione non è stata lapidata nessuna adultera, l'adulterio, no? Cioè, questo, anche considerare non solo reato l'adulterio, ma proprio è ridicola la parola in sé per i paesi civili. In Arabia Saudita le donne vengono ammazzate a pietrate se scoperte ad amoreggiare con qualcuno che non è il loro marito. Al tempo stesso, ogni uomo può avere più mogli, e infatti da quelle parti vanno di moda anche gli harem. In questo paese Trump è andato a dire che bisogna cacciare i terroristi dalle vostre terre. Ma comunque non, poco importa capire se Trump ci fa o c'è, cioè ovviamente i discorsi glieli scrivono, è stato molto moderato. I quotidiani stamattina che ne parlano profusamente, su Repubblica c'è Federico Rampini che è anche al seguito di questa scampagnata finalizzata, come tutti sappiamo, alla vendita di armamenti per... Ufficialmente si parla di 110 miliardi di dollari, ma questo sui giornali italiani di stamattina. Ma io poi ho letto su quotidiani online di altri paesi che addirittura la cifra totale complessiva dovrebbe arrivare a 380 miliardi di dollari. Per cui in cambio di ciò, considerati da Trump un volano per l'economia statunitense, dice avremo milioni di posti di lavoro, tutti ovviamente negli armamenti, nelle bombe, razzi, missili, munizioni, eccetera, eccetera, armi di distruzione di massa o a tiro singolo, ma comunque sia, ecco, è un gran affarone per lui, per cui questo è il motivo reale di questo viaggio, altro che il terrorismo o la democrazia. Certamente non mancano, dicevo, gli autori di questi articoli, tra cui uno Rampini, ma sulla stampa invece è Giordano Stabile che ne parla da Riyadh, di ricordare come si esprimeva Trump in campagna elettorale, dove più volte aveva ribadito che l'Arabia Saudita è il paese mandante dell'attacco alle Torri Gemelle. Non ci piove, poi la stragrande maggioranza degli autori materiali erano sauditi. Adesso invece leggo dalla stampa che per le élite dei paesi arabi, perché c'erano un po' tutti, ovviamente tutti sunniti, rigorosamente sunniti, o wahabiti che poi è una variante, ma comunque sia tutti uniti contro il nemico comune che sono gli sciiti e quindi l'Iran, ma per queste élite Trump è niente meno che una benedizione, uno shock che ci ha sorpresi in positivo, questi sono dei virgolettati delle dichiarazioni di questi signori, un vincente che ha fatto bene nel business e sorprenderà il mondo anche in politica, anche perché se qualcuno ha successo è perché è prediletto da Dio. Quindi Trump è prediletto da Dio secondo la dinastia dei lanciatori di pietre sulle adultere, ma anche lo stesso paese dove i blogger vengono presi a frustate, gliene danno come condanna 1000, ma nessun uomo può resistere a più di 100 senza morire e quindi gliele danno a rate. Ecco, su tutto questo non solo Trump ovviamente non ha accennato, ma mi sembra che anche gli inviati non abbiano ricordato bene dove stavano mettendo i piedi atterrando a Riyadh. Comunque il nemico è sempre quello iraniano. Il terzo aspetto, leggo dalla stampa, è la denuncia dell'Iran e il rilancio della tradizionale alleanza americana con l'Arabia e il mondo sunnita. Oggi il dialogo con Teheran è inutile, va trattato come un nemico. E Repubblica, oltre al reportage di Rampini che ricorda appunto che tra i suoi bersagli in campagna elettorale c'era sempre l'Arabia Saudita, ma che addirittura lanciava accuse indistinte contro l'Islam dicendo gli islamici ci odiano, adesso non ha neanche più detto terrorismo islamico, dice terrorismo tout court perché altrimenti qualcuno si può offendere là. Secondo Rampini c'è un ritorno alla realpolitik di Kissinger. Più avanti leggo, Trump non rifarà la scelta certo di Obama, parlando nella capitale di uno dei regimi più reazionari, che ha sostenuto e finanziato moschee e madrasse integraliste in tutto il mondo, esclude di voler esportare libertà o democrazia. Però Repubblica va anche a intervistare Mohamed Rafsanjani, che è fratello del defunto presidente della Repubblica, Ali Akbar Rafsanjani, il quale dice delle cose singolari. Troppe armi ai sauditi finiranno ai ribelli come andò con lo Shah, questo è il titolo. 100 miliardi di dollari, è rimasto un po' indietro, sono molti di più, ma comunque 100 miliardi di dollari in armi all'Arabia Saudita? Ma i sauditi non hanno la capacità di usare queste armi, è al di là delle loro possibilità. È come da noi in Iran, ai tempi dello Shah, prima della rivoluzione. Sapete, lo Shah aveva avuto le migliori armi americane, i migliori rifornimenti. Già allora i caccia F-16, gli aerei radar AWACS, prima ancora che volassero negli Stati Uniti, migliaia di soldati americani sul nostro territorio. Eppure, quando vinse la rivoluzione, tutte quelle armi finirono in mano ai rivoluzionari. Si riferisce ovviamente all'insurrezione capeggiata da Khomeini. E questo è Mohamed Hashemi Rafsanjani, che parla dal nord di Teheran. Ma la cosa singolare che si ravvisa in queste sue dichiarazioni è questa. Dice che nell'Arabia Saudita è scattata la rivolta e quindi sarebbe a suo avviso già traballante il regime saudita. Non se ne parla molto di questa rivolta in seno all'Arabia Saudita, che Rafsanjani dà per assodata. Tanto che gli viene chiesto: siete pronti a intervenire a sostegno degli sciiti in quella regione? Perché ci sarebbe appunto questa minoranza sciita in Arabia Saudita che è insorta. Lui intanto dice: sarà la nostra politica, è quello che faremo, ma le cose in Arabia Saudita stanno così. Nella regione orientale di quel paese è iniziata una rivoluzione e la stanno reprimendo con le armi. Non interveniamo negli affari interni degli altri paesi, sancisce, ma aggiunge: sosteniamo chi ci chiede aiuto. È un po' sibillino, come dire, se questi sciiti dell'Arabia Saudita vi chiedono aiuto, in che termini li aiuterete? Quindi, insomma, anche nel paese delle frustate, delle lapidazioni, non tutti stanno a capo chino. E poi, vabbè, ci sono fior di interviste, c'è anche Vali Nasr, che è l'ex consigliere di Obama, che dice: con la svolta degli USA, pesanti conseguenze in tutto il Medio Oriente. Il futuro di Rouhani è nelle mani dell'Europa, perché dice appunto che gli Stati Uniti con Trump non vorranno avere a che fare con l'Iran, ma addirittura lo considereranno il principale nemico, come vuole l'Arabia Saudita, per cui spetta all'Europa, spetterà a Francia, Italia, Germania rientrare in Iran e rafforzare la collaborazione economica, o altrimenti i conservatori saranno sempre più pressanti nel chiedere a Rouhani se la fiducia che l'Iran ha concesso all'Occidente e agli USA non sia stata un cattivo investimento per la sicurezza e la crescita della Repubblica Islamica. E quindi tempi non facili per Rouhani rieletto. Ordunque, ma lasciamo perdere la gita a questo punto di Trump in Arabia Saudita. Riguardo, così come addentellato, cioè si era parlato di terrorismo islamico per il caso dello sbandato, come definirlo, alla stazione di Milano, adesso sembra che si tratta di un caso di coca-ISIS. Cioè sì, lui aveva questa simpatia, aveva messo su in rete delle robe sull'ISIS, ma in realtà dichiara adesso che è stato arrestato che tutta la colpa ce l'ha la cocaina. Dice per esempio anche sul Fatto, se ne parla: l'ISIS non c'entra, avevo preso la cocaina. E quindi gli è venuto da menare fendenti con i coltelli perché è colpa della cocaina. Va bene. Comunque, ecco, la cosa certa è che non sembrava voler essere un militante dell'ISIS. È anche vero però che ormai lo dimostrano tutti i fatti recenti di stragi o tentate stragi, che tantissimi sbandati, insomma ci sono tanti, così come definirli, più che emarginati, in alcuni casi sembrano proprio dei tarati, poveretti, che con un camion o con un coltello inneggiano all'ISIS e fanno quello che fanno, tentano di fare. Questo è il vero pericolo forse del faro ISIS, cioè di aizzare tutti così, anche quelli che insomma in qualche maniera verrebbero doverosamente curati in qualche maniera, ecco, perché hanno dei seri problemi. Ma a proposito di stragi, una ricorrenza, era maggio di tanti anni fa, ben 47 anni fa, era il 4 maggio del 1970, quando in Ohio, nella Kent State University, la Guardia Nazionale apriva il fuoco su una manifestazione di studenti, uccidendo 4 studenti, una ragazza e 3 ragazzi, ferendone gravemente altri 9, e c'era una protesta, l'ennesima, per la guerra in Vietnam, in quel caso specifico per l'annuncio dell'invasione della Cambogia, dove appunto gli Stati Uniti ravvisavano le basi dei Vietcong, per cui avevano invaso anche la Cambogia. Nixon aveva appena tenuto quel discorso. Non fu un fatto isolato, insomma, spesso le forze dell'ordine, addirittura in questo caso la Guardia Nazionale, reprimevano nel sangue le manifestazioni. Nel caso dell'Ohio, in qualche maniera è passata alla storia anche grazie alla divenuta leggendaria all'epoca canzone di Neil Young, quasi sempre cantata assieme a Crosby, Stills e Nash, che si intitolava appunto Ohio e parlava di questo massacro di studenti. Oggi si parla solo dei morti ammazzati in Venezuela. In un sacco di altri posti ci sono morti ammazzati, molti di più ce ne sono in Messico, ma la campagna stampa è stata decisa contro il Venezuela. Mandano là anche degli inviati, uno dei quali, quello della Rai, insomma credo di Rai 3 o Rai News o di tutte e due, è un po' patetico, si mette l'elmettino quando va alle manifestazioni. Comunque sì, è vero che ci sono morti nelle strade del Venezuela, non solo di Caracas, ma chi li fa questi morti? In molti casi sono poliziotti, cioè in un caso anche un militare, in molti casi sono vittime, sì, della polizia, che però non è mai stato finora dimostrato che apra il fuoco. Molti di questi morti sono invece sostenitori del governo, ma i nostri mainstream dell'informazione, mainstream artefici dell'informazione ufficiale, fanno come se fossero tutti ammazzati dal governo. L'ultimo di queste vittime era un giovane, proprio cosa dell'altro ieri, anzi di ieri, di domenica, era un giovane sostenitore del governo Maduro, perché ci sono anche molte manifestazioni a favore del governo, quasi sempre dall'altra parte sparano gli oppositori del governo, e questo ragazzo è stato preso, si era un attimo isolato forse, dai manifestanti antigovernativi che lo hanno bruciato vivo. Così vanno le cose in Venezuela, ma sembra che la colpa ce l'abbia solo Maduro, però certo le sue colpe ce l'ha, di inettitudine essenzialmente, non certo di essere un dittatore, perché Maduro, forse vale la pena ricordarlo, ha vinto le elezioni e bisogna aspettare il 2018 perché ci siano altre elezioni. Allora, se la maggioranza dei venezuelani non lo vorrà più, voteranno per qualcun altro. Ma è curioso come se a certi poteri non vanno bene gli eletti, si scatenano in colpi di Stato. E quindi vediamo quanto il traballante Maduro resterà ancora in sella, visto che ha il resto del mondo contro. Dicevo che in Messico invece non si ferma la strage dei giornalisti. L'ultimo in ordine di tempo di pochi giorni fa, Javier Valdés. Javier Valdés era molto noto, anche lui, ma non passa settimana senza che ne venga assassinato qualcuno. Ora tutti i giorni ci sono manifestazioni crescendo soprattutto a Città del Messico, dove a manifestare sono in particolar modo i giornalisti. Insomma, il Messico ormai in questa classifica quasi ai primi posti, insomma, più giornalisti che in Messico vengono forse uccisi in Afghanistan, ma neanche, perché non è che ci siano così tanti giornalisti in Afghanistan. Il Messico, diciamo, che è il paese dove più giornalisti vengono assassinati. Non c'è uno straccio di telegiornale italiano che lo dica, sicuramente non c'entra il fatto, per carità, è inutile cercare delle dietrologie, non c'entra il fatto che l'ENI abbia appena avuto da pochi mesi, insomma, il primo e più grande contratto per lo sfruttamento di un giacimento petrolifero nel Golfo di Campeche, battendo Stati Uniti e il resto d'Europa in questo, perché ufficialmente il petrolio messicano è di Stato. Però l'ENI ha fatto un contratto in cui ovviamente la maggior parte dei proventi andranno allo Stato messicano, ma è un precedente veramente straordinario per il Messico, per la sua storia, dove appunto le compagnie straniere finora non avevano la porta aperta. La prima e più grande è quella italiana, si fa per dire, comunque l'ENI. Anche l'Enel ha avuto un enorme contratto, si appresta a costruire la più grande centrale di energia alternativa mai fatta al mondo. Quindi per questi motivi, no, non posso pensare che sono questi i motivi per cui in Italia non si parla del fiume di sangue che scorre in Messico. Sicuramente i motivi sono altri, perché c'è molto spazio da dare al Venezuela, Trump, insomma, come si fa a trovare spazio sui giornali italiani per parlare delle centinaia di giornalisti ammazzati in Messico, delle centinaia di migliaia di civili uccisi in anni di cosiddetta guerra al o del narcotraffico e così via. Ora, per questi ultimi minuti vi segnalo una buona notizia dal cuore dell'Europa. La Svizzera, dove spesso di domenica si dilettano a fare dei referendum, ce lo racconta il Corriere della Sera, ha deciso basta col nucleare. Perché rischiare ancora? Non che da domani non ci saranno più centrali nucleari. Comunque, l'addio al nucleare della Svizzera, scrive il Corriere della Sera. Aperta parentesi, ma non subito. Passa il referendum, mai più nuove centrali, quelle già in funzione, che sono almeno 5, vedo qua, andranno avanti finché durano. Insomma, si avviano allo spegnimento entro il 2029, dovrebbero farlo. Anche se nessuno sa dove mettere poi quelle scorie lì, ma ciò succede per tutte le centrali nucleari. Comunque la Svizzera non ne costruirà altre e si avvia allo smantellamento di quelle che ha. Poi c'è un articolo, questo, sulla Stampa, cosa succede a Londra, dove Theresa May è lì tutta indaffarata per il divorzio dall'Europa, ma intanto ha una sorpresa dai sondaggi. Sembrava dovesse stravincere e invece ogni settimana che passa Jeremy Corbyn le rosicchia qualcosa. Corbyn più vicino alla May. Certo, non è che l'abbia raggiunta, gli mancano ancora 9 punti percentuali, ma prima erano a due cifre i punti percentuali. Per cui Theresa May adesso comincia anche a preoccuparsi dell'ascesa di Corbyn. Vuoi vedere che a dire cose di sinistra poi la gente ti vota? No, dipende. Ma che nessuno si preoccupi, perché in questo articolo c'è anche il ma. Ma Blair studia la secessione laburista. Perché, insomma, non si sa mai che Jeremy Corbyn possa vincere le elezioni. Meglio sfasciargli il partito prima, e lo farà molto probabilmente Tony Blair, che ha incontrato segretamente, messo tra virgolette segretamente, visto che su tutti i giornali, nei giorni scorsi il miliardario Assem Allam, che è un finanziatore, contrario alla svolta sinistra dell'attuale leader e aperto sostenitore di un'ipotetica secessione anticorbiniana. Secondo il tabloid, l'incontro sarebbe servito per approfondire la possibilità di un New Labour secessionista. Ebbene, ebbene. Dunque, l'ultima cosa che mi ero segnato, pericolo scampato per per i semi del mondo? Non so se lo sapevate, ma nelle isole Svalbard, molto a nord, poco sotto, parecchi chilometri, ma abbastanza vicino al Polo Nord, è stato creato, definirlo bunker è brutto, comunque la più grande banca dei semi, che più o meno così dovrebbe raccogliere tutti i semi di tutte le varietà del mondo. Per anni sono state raccolte queste varietà. Si è corso il pericolo che diventassero poltiglia perché c'è stata un'infiltrazione d'acqua. Come mai? Là non ci sono i ghiacci eterni? No, si sciolgono sempre più spesso. Col caldo alle Svalbard, i semi di tutto il mondo finiranno in ammollo. Però, un momento, ci hanno già messo una pezza, hanno messo, non so, un refrigeratore. Adesso siamo tornati sotto, credo, i 18 gradi, credo che sia 18 gradi la temperatura, no, meno ovviamente, meno 18 gradi la temperatura ideale per conservare questi semi, ma lì fuori si erano raggiunti più 8. Dalla porta di cemento l'acqua è penetrata nel tunnel d'ingresso per circa 15 metri. La cattedrale, la sala grande come un campo di calcio dove sono depositati 500 milioni di semi di circa 930.000 varietà da tutti i continenti, e l'Italia contribuisce con due soli campioni di mais da polenta. Ma insomma, affrettiamoci, adesso appena arriva l'inverno facciamoci più polenta possibile, perché non si sa mai che perdiamo il gene. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.